So se avete dato un'occhiata alla locandina di questa settimana, e l'ho voluto intitolare Il dono seconda parte, perché il passo di oggi è un po' una risposta, o meglio, è una risposta a quello che abbiamo visto la settimana scorsa. Vi ricordate la settimana scorsa? Non abbiamo avuto modo di ricordarcelo durante la settimana, però la volta scorsa abbiamo visto in Giovanni 14 una promessa da parte del Signore Gesù l'ultima sera in occasione dell'ultima cena, dove al capitolo 14, al versetto 2 dice: Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ora, pensate a essere uno di quei discepoli quella sera e aver ascoltato questa promessa. C'è una promessa di un ritorno da parte del Signore Gesù. Ovviamente, il giorno dopo lo vedranno morire, è vero, lo vedranno risorgere, però questa promessa che abbiamo visto, quando si realizzerà effettivamente? Quando Gesù raccoglierà i suoi e li porterà nella casa del Padre? Pensateci, se io fossi lì quella sera potrei dire sarà oggi, domani, tra un mese, tra un anno. È così difficile aspettare, no? Quando ci viene fatta una promessa e quante volte noi dopo poco tempo ci scoraggiamo e le promesse vanno nel dimenticatoio. E sappiamo che la Chiesa cristiana primitiva aveva un'aspettativa piuttosto immediata del ritorno di Cristo. Ma se dovessero passare 15 anni di attesa, quante domande ognuno di noi si porrebbe? Perché 15 anni di attesa possono essere molti, tantissimi, o no? Perché il passo che abbiamo visto in Prima Tessalonicesi più o meno è stato scritto 15 anni dopo. E in 15 anni pensate quante cose possono succedere. E una delle cose che può succedere è la morte di qualcuno, la morte di un credente, la morte di coloro che aspettavano il Signore Gesù. E allora c'era questa domanda: dove sono quelli che sono morti in Cristo? Cosa succede alle loro anime? Dove sono o che fine hanno fatto i loro corpi? Ovviamente perché se c'era questa promessa da parte di questo ritorno da parte del Signore Gesù e loro sono morti, i Tessalonicesi si facevano questa domanda: si saranno forse persi questo grande evento? Rimarranno esclusi da questa riunione che il Signore Gesù promette? E ovviamente i giovani credenti di Tessalonica si facevano queste domande perché, guardate bene, fino ad allora non c'era un vero insegnamento. Noi abbiamo la grazia di avere il Nuovo Testamento scritto e avere delle risposte in merito, ma loro non le avevano. C'erano probabilmente degli insegnamenti non scritti, orali, però c'erano anche tanti falsi insegnamenti nel mentre che loro potevano ascoltare la verità. E oltremodo, Paolo stesso aveva insegnato a Tessalonica che il ritorno di Cristo poteva essere in maniera immediata. Infatti, se noi dovessimo andare al capitolo 1, al versetto 10, dice: Per aspettare dai cieli il figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè da Gesù, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Quindi l'aspettativa per loro era: il Signore arriva adesso. Però e ci sono altre di queste cose che Paolo scrive sempre in questa lettera. Quindi si aspettavano la venuta di Cristo ed è tutto questo ciò che sta dietro al brano che abbiamo letto quest'oggi. C'era una preoccupazione da parte loro perché molti erano già morti. E soprattutto questa è una chiesa che sta vivendo un periodo particolare. Sono sotto persecuzione e quindi molti, se il Signore Gesù avesse tardato, sarebbero morti e loro lo sapevano. E quindi la domanda è: ma se noi moriamo prima che Gesù ritorna, mancheremo questo appuntamento? Dove andremo a finire? E quindi c'erano tanti di questi interrogativi. E Paolo, al versetto 13, incomincia a rispondere e dice: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Erano preoccupati per tutti quelli che erano già morti, erano preoccupati per loro che sarebbero potuti morire, e ovviamente mettetevi nei panni loro. Non avresti anche tu questo tipo di preoccupazione quando non c'è nessuna verità che avrebbe potuto dare pace o risposta a queste domande? E pensate, se il Signore Gesù fosse tornato e coloro che erano morti per la persecuzione, se si perdevano il ritorno di Cristo e questa riunione per andare nella casa del Padre, pensate, erano i più meritevoli perché morivano per una persecuzione, quindi perdevano il loro premio. E la Chiesa di Tessalonica era preoccupata anche non solo per se stessi, ma per gli altri, perché questa Chiesa di Tessalonica ha una grande caratteristica che non troviamo in altre chiese. Era una chiesa, è interessante che Paolo in questa chiesa non denuncia un peccato specifico, quindi un'ottima chiesa, ed elenca una grande virtù. Loro si amavano tantissimo. Infatti dice: quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva. Pensate, non avevano più neanche bisogno dell'insegnamento di Paolo. Tanto loro applicavano questa cosa, giacché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri e veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Quindi erano preoccupati, perché se qualcuno era già morto e si perdeva la riunione con il Signore Gesù, non solo lui era escluso, ma io non avrei più incontrato il mio fratello tanto caro, con il quale avevo convissuto in questa vita. E quindi loro soffrivano per questa cosa qua. E Paolo scrive per uno scopo. C'è uno scopo, che è quello di eliminare la tristezza nei loro cuori. Quindi quello che vedremo questa mattina non è un trattato teologico sul ritorno di Cristo, ma è un trattato pastorale. Paolo vuole togliere la tristezza nei cuori di queste persone. Lo scopo di Paolo è consolare, ma come si può consolare? La tristezza che stavano provando aveva causata fondamentalmente da un'una ragione. Erano semplicemente ignoranti. Non sapevano un qualcosa. E l'ignoranza può avere due cause. Una è perché non conosci un qualcosa. Ignorare vuol dire anche non sapere. Io non conosco qualcosa. A volte lo so che noi lo usiamo sempre in un senso di disprezzo, quello di un ignorante, ma quando uno non conosce, ovviamente erano ignoranti perché non conoscevano questa verità, quindi l'ignoranza ha questa causa, oppure la conoscevano, ma con il tempo si dimentica, oppure Non pensiamo che non possa essere utile. E quindi per affrontare la tristezza, per Paolo, è importante che loro conoscano una verità. Signori, in pratica soffri, ma se conosci, allora, e credi a quello che Paolo dirà, allora ci sarà un risultato finale, che non so se avete già intravisto nel corso della lettura, i vostri cuori saranno consolati. Quindi Paolo non vuole che siano tristi perché non hanno una vera ragione per soffrire. Certo, la sofferenza per la morte è normale. A volte ho sentito, e ne abbiamo anche a volte discusso, ma sai, quando a un funerale di un credente non bisogna essere tristi. No, la sofferenza è normale perché il distacco è una sofferenza. Gesù stesso sulla tomba di Lazzaro ha pianto. Abbiamo Abramo che pianse la morte di Sara, ma loro erano tristi perché avevano paura che coloro che amavano e che, con i quali avevano convissuto la loro fede, in pratica si sarebbero persi il più grande evento meraviglioso e quindi non si sarebbero neanche più ritrovati. E questo era una grande tristezza. E quindi Paolo vuole chiarire tutto questo e dice al versetto 13: non vogliamo che siate nell'ignoranza. E qui Paolo introduce un nuovo insegnamento. Per noi a volte è vecchio, perché ne abbiamo già sentito tante volte, ma per quei credenti quello che Paolo sta dicendo adesso è un nuovo insegnamento. E loro potevano conoscere Giovanni 14, quando Gesù dice: io tornerò e vi accoglierò presso di me, ma non sapevano quando, e il tempo comunque era già passato. E penso che io dopo 15 anni forse queste parole potrei incominciare ad avere dei dubbi sulla loro realizzazione. E quindi questa domanda è: ma che fine hanno fatto quelli che sono morti? E Paolo dice: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Wow! Non li chiama morti. Paolo dice, sotto ispirazione, che la realtà di un credente che muore e dorme. Un cristiano che cessa, badate bene, non è mai morto, secondo la scrittura. La parola, sempre nella Bibbia, un credente dorme. Il corpo del credente dorme, o meglio, riposa. Ed è usata sempre in riferimento al loro corpo. Gesù, in Giovanni 11, di fronte alla tomba di Lazzaro, cosa ha detto? Lazzaro non è morto, Lazzaro sta dormendo. È interessante. E forse era l'unico che non si rendeva conto della situazione, perché il cadavere già puzzava. E sappiamo che dopo 4 giorni un cadavere è già iniziato il processo di putrefazione, quindi gli ebrei, e viene ripreso da Marta e Maria quando lui dice: togliete la pietra. No, no, cioè lui puzza già, quindi non c'erano dubbi sul suo stato, ma per Gesù dorme. In Atti capitolo 7, quando Stefano viene ucciso sotto lapidazione, non viene detto che muore, ma che si addormenta. E si stava annoiando a ricevere pietre in testa che dorme? No, perché secondo la scrittura, è bellissimo questo termine, un uomo che perde la vita si addormenta per Dio. Ed è interessante che la parola dormire è la radice greca della parola cimitero. Questa parola cimitero è stata inventata dai cristiani e ha proprio questo senso qua, è un luogo dove i corpi dei credenti dormono, stanno riposando. Non è una sorta di discarica, beh ormai sei finito e ti gettiamo in un posto. Furono proprio i cristiani a inventare quella parola per identificare appunto questo luogo di riposo, perché sapevano che ci sarebbe stato una resurrezione. Quindi è solo uno stato temporale che non sappiamo quanto durerà, ma che finirà per certezza e i corpi torneranno a vivere. La Bibbia non dice mai che l'anima o lo spirito dormono. Se semplicemente andassimo in Luca 16, quando Gesù parla del ricco e del Lazzaro, tutte e due, ambedue muoiono, finiscono in posti diversi, uno all'inferno e uno nel seno di Abramo, che è alla presenza di Dio, ma sono coscienti, si rendono conto di quello che succede e quindi se il loro corpo ha cessato di vivere, il loro spirito vive. E si rendono perfettamente conto di qual è la situazione. Il ladro sulla croce riceve una promessa da parte del Signore Gesù stesso che sarebbe stato in paradiso quando? Oggi. Il suo corpo si addormenta sulla croce, ma la sua anima, il suo spirito, è alla presenza di Dio nel momento in cui lascia questa terra. E Paolo stesso dice in Filippesi 1:23, dice: ho il desiderio di partire e di essere con Cristo. Quindi lui sa che nel momento in cui il suo cuore smetterà di battere, lui sarà con Cristo. Non sarà con il corpo, ma sarà con lo spirito subito alla sua presenza. Nella scrittura non c'è mai un intervallo, un sonno dell'anima, un tempo in cui i morti non sono e sono in attesa della resurrezione. Semplicemente degli spiriti di credenti che nel momento in cui lasciano questa terra vanno subito al cospetto del Signore. È vero, sono privi dei loro corpi, ma in qualche modo sono in questo posto che indescrivibile e inimmaginabile, ma dove sono coscienti alla presenza del Signore. Non c'è un purgatorio, non c'è un luogo, non c'è un luogo dove le anime fluttuano nell'universo all'infinito, una sorta di esistenza inconscia e contraria alla scrittura, ed è forse una rasserenazione del mondo a dire: beh, sai, quando moriamo le nostre anime vanno incontro a una luce, fluttuano nell'universo, eccetera, eccetera, semplicemente perché vogliono fuggire dalla paura della morte e del giudizio. Ma tutto questo è una bugia. Nostro Signore ha insegnato che subito l'uomo, nel momento in cui smette di vivere, o è alla presenza di Dio o è escluso dalla presenza di Dio e sono coscienti. Paolo non vuole che siano tristi riguardo a coloro che dice che si sono addormentati. E quindi guardate quanto è così dolce in questa tematica, non vuole che siano tristi e fa cambiare visuale su queste persone, affinché, dice, non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Non tutti si sono addormentati, qualcuno non ha una speranza, mentre voi, dice, voi credenti, avete una speranza, non dovete essere tristi. Qualcuno dice: è giusto che siano tristi perché loro non hanno una speranza. E forse l'esperienza più triste che noi possiamo vivere nel corso della vita e andare a un funerale dove è morto una persona che non ha una speranza, che è morta senza Cristo. Perché noi sappiamo dov'è. Non riusciamo a immaginare il luogo, ma sappiamo che se lui è morto senza Cristo, non ha più una speranza. E non so voi, ma questo in me genera una forte sofferenza. Cosa puoi dire alle altre persone quando uno muore senza speranza? Sai, quando a un funerale ci si cerca di consolare, ma se uno è morto senza una speranza, cosa puoi dire per consolare? Beh, forse puoi fare ritornare ai vecchi ricordi con la persona amata, ma tutto qua si limita semplicemente a questo. Senza Cristo non c'è una speranza, dice Paolo. Quindi Paolo non vuole che siano tristi come le persone che non hanno una speranza. Nessuna speranza di cosa? Nessuna speranza che non saranno mai con Cristo. Mai con Cristo. Esclusi. E i primi cristiani desideravano riunirsi con il Signore quando sarebbe venuto. Coloro che erano già morti avrebbero fatto parte di quella riunione? Si sarebbero trovati in un altro posto? In quale circostanza e in quale forma? Ora, come detto, non avevano la piena rivelazione del Nuovo Testamento, perché noi abbiamo, oltre questo passo, abbiamo Prima Corinzi capitolo 15, dove Paolo ci dà un sacco di dettagli in questo. Ma nel passo di oggi, Paolo dice che per rispondere all'angoscia e alla tristezza e all'ignoranza, dice, nomina un fatto che dovrà avvenire, che è il prossimo evento nel calendario delle profezie che si devono arrivare, che è quello del rapimento. Termine che il mondo sorride quando noi sentiamo, se raccontiamo a qualcuna, ma sai, il Signore Cristo tornerà e ci rapirà. E questo suscita un sacco di risate, perché è ridicolo. Ma Paolo dice che al versetto 17, noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Il verbo rapire in greco significa afferrare e portare via con forza, in maniera praticamente istantanea. Una forza irresistibile, un qualcosa della quale non abbiamo un'esperienza. Qualcuno l'ha già vissuta, perché nella scrittura l'abbiamo. È un test. Qualcuno sa chi è che è stato rapito nella Bibbia? Elia. Elia è stato rapito. Quindi abbiamo un precedente, però noi non sappiamo come può avvenire. Ma ci sarà, secondo Paolo, quello, un momento nel quale la Chiesa sparirà dalla terra, perché il Signore Gesù la chiamerà in cielo a incontrarlo nell'aria. Ecco di cosa parla questo testo. Riguarda quell'evento, anche e non è proprio il ritorno di Cristo sulla terra per governare per il millennio, questo no, è solo un evento che lo precederà, ma è il tempo dove Cristo radunerà tutti i credenti, vivi e morti di tutta la storia. Chi parteciperà a questo evento? E cosa è necessario essere o cosa è necessario avere per far parte di questo incontro? Paolo dice al versetto 14, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Il se crediamo, non suggerisce un dubbio, suggerisce una condizione. Se crediamo che Gesù morì e risuscitò, allora ci sono delle conseguenze. Ma se non credi, allora le conseguenze saranno diverse. E dice, se crediamo che Gesù è morto, forse qualcuno potrebbe dire, beh, ma sì, ma io so che Gesù è vissuto su questa terra, è morto su una croce, e non si sta riferendo a una morte come se fosse la morte di un personaggio qualsiasi storico, ma che cosa implica questa morte? Che il Signore Gesù è morto per il peccato, per il nostro peccato, e la ragione per cui la morte per il credente si trasforma in sonno è perché Cristo ha portato i nostri peccati e Lui ha sperimentato la nostra morte. Pensate, di Cristo si parla che Lui è morto, perché Lui è stato maledetto su quella croce. Ha tirato il nostro peccato. Noi ci addormentiamo in virtù della sua opera sulla croce. E così con la sua morte rende possibile la trasformazione in sonno. E Paolo può scrivere in Prima Corinzi questo passo dove dice la morte è stata sommersa nella vittoria. Pensate, sono dei versetti folli per il mondo. Ma com'è possibile che la morte è stata sommersa nella vittoria? Perché la morte vince su tutta l'umanità, perché questa è l'esperienza che noi abbiamo. E dice, o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte, il peccato e la forza del peccato e la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore Gesù Cristo. Quindi sta dicendo ai Tessalonicesi e a noi oggi, la morte non è un nemico, è solo semplicemente un passaggio, i nostri corpi si addormenteranno e noi vinceremo la morte non semplicemente perché Cristo è morto per noi. E la resurrezione dimostra che Dio fu soddisfatto dal sacrificio di Cristo, ha dimostrato che Gesù ha davvero distrutto e vinto la morte, che ha pagato per intero i peccati del suo popolo. E così la morte per il cristiano, come detto, diventa semplicemente un sonno, lo spirito va immediatamente alla presenza del Signore, mentre il corpo dorme e sarà in attesa di quel momento dove ritornerà all'esistenza. E Paolo scrive al versetto 14 che se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù, ecco, la risposta ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. E sta dicendo, Tessalonicesi, non siate tristi, perché loro non si sono persi quell'evento, perché Gesù ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Cosa accade a quelli che sono già morti? Beh, quelli che sono già morti sono già con il Signore e quel giorno loro riacquisteranno un corpo nell'aria, il loro corpo, o meglio il loro corpo ma trasformato in gloria, e torneranno a essere Davide, Lucian, Valentina, meraviglioso. Questa, pensate, la promessa della resurrezione. Paolo scrive in Romani 6,5, se siamo stati totalmente a lui, uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile alla sua. Quello che ha sperimentato Gesù lo sperimenteremo, se non saremo rapiti vivi, anche noi. Prima Corinzi 6,14 dice che come Dio ha resuscitato il Signore, così resusciterà anche noi mediante la sua potenza. E io non so quale potenza può essere indispensabile per portare un corpo di nuovo in vita. Pensate, di molti non esiste neanche più un corpo. Chi è morto 100 anni fa è polvere dispersa chissà dove, ammesso che esista ancora qualche polvere. Eppure Questa potenza rende possibile tutto ciò. Del resto, abbiamo il creato che è venuto all'esistenza dal nulla. Per Dio non è un problema. Non è un problema neanche come moriremo. Assai io... Ecco, quelli che sono stati sbranati dagli squali o bruciati, che fine faranno? Non è un problema nostro. Dio con la sua potenza può ricondurci in vita. Paolo scrive in 2 Corinzi capitolo 4 versetto 14: sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Bellissimo. Penso che qualsiasi tristezza di fronte a queste promesse perda la potenza. Tutti coloro che sono di Cristo risorgeranno. Il fatto che siano già morti con i loro corpi, che siano nella tomba, non li escluderà da quell'evento. E quindi, se loro avevano questa promessa, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò, beh, adesso incominciano ad avere dei dettagli. E non ha importanza se loro sono morti, non, state tranquilli, perché tutti ci raduneremo nello stesso istante. Come fa Paolo a esserne così certo? Che supposizione lui fa questa dichiarazione? Perché qua non è il Signore Gesù che parla, ma è Paolo che scrive ai Tessalonicesi. Al versetto 15 dice: poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Ah, non è un'idea di Paolo questa. Dice mediante la parola del Signore, non sappiamo di specifico, non appartiene alle... Gesù non ha dato alcun insegnamento su questo punto, e del resto non tutte le parole del Signore Gesù noi le ritroviamo scritte. Non è che i Vangeli contengono tutte le parole di Gesù. Semplicemente in Atti 20:35 c'è una citazione di Gesù che non è contenuta nei Vangeli, quando lui dice vi è più gioia nel dare che nel ricevere, non c'è nei Vangeli, ma viene citata come sua citazione. Quindi non, i Vangeli non sono completi sotto questo punto di vista, sono completi per quello che ci sono utili a noi. E probabilmente questo fa parte della rivelazione che Gesù ha fatto a Paolo personalmente. E Paolo in 1 Corinzi 15, del versetto 51, dice: ecco, io vi dico un mistero. Ora dovreste essere capaci e pronti a dire che la parola mistero significa un qualcosa che fino ad allora era sconosciuto e che adesso viene rivelato. E Paolo lo può rivelare perché l'ha ricevuto dal Signore stesso. Dice: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, più o meno lo stesso, è lo stesso evento, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quindi un mistero che non era conosciuto fino a quel momento, perché nell'Antico Testamento non se ne parla del rapimento. E del resto non se ne poteva parlare per un'unica ragione. Come era un mistero, in un certo modo, che il Signore Gesù tutto il suo ministero doveva realizzarsi attraverso la sua morte e resurrezione, ecco che attraverso la morte e la resurrezione questa verità può essere rivelata. Paolo dice: poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Beh, ha detto che quelli che si sono addormentati saranno richiamati, ritorneranno nel loro corpo, e noi viventi i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Quindi non c'è nessun vantaggio a essere vivi al momento del rapimento. Ed è interessante che Paolo usa il termine, il pronome noi. Quindi lui pensava, io forse sarò vivo, il ritorno di Cristo forse è vicino. Aveva questa convinzione, ma il punto è che la Bibbia non ci dà mai indicazione del tempo. Non sappiamo, anzi, sotto un certo punto di vista abbiamo due estremi, dove la Chiesa primitiva diceva Signore vieni presto, in Apocalisse, dove Paolo dice stiamo aspettando il ritorno di Gesù, eccetera, eccetera. Però abbiamo anche tanta della scrittura, anche da parte del Signore stesso, se leggete Matteo capitolo 24-25, dove fa tutta una serie di parabole, dove il tema è lui tarderà ad arrivare. La parabola delle 10 vergini, lo sposo tarda. Quindi non sappiamo il tempo, il punto è se siamo vivi o siamo o passerà tanto tempo, il punto è siate pronti. E Paolo era pronto. Non importa se sarò vivo o se sarò morto, perché Paolo a un certo punto ha anzi la consapevolezza che lui morirà. Semplicemente in Seconda Timoteo dice quanto a me io sto per essere offerto in libazione, il tempo della mia partenza è giunto. Quindi, ma è preoccupato che si perderà questo evento del rapimento? Assolutamente no. Dice, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Paolo amava il ritorno di Cristo. E non importava se accadeva o meno, ma desiderava quel tempo. E il punto è, noi abbiamo perso anche forse questo desiderio. Veramente viviamo sperando che Cristo torni domani. Noi ci auguriamo che il 2025 sia un anno pieno di un sacco di cose utili, buone, eccetera, eccetera, ma non ci auguriamo, ma speriamo che il prossimo anno torna il Signore Gesù. Perché non lo stiamo più aspettando con questo desiderio di Paolo. E Paolo aveva una mente orientata alla vita eterna. Per lui il passaggio terreno aveva poca importanza. Infatti in Filippesi 1, capitolo 1, versetto 21 dice «Per me il vivere è Cristo e il morire guadagno». Veramente pensiamo che uno che muore è un guadagno? Questa è follia dal punto di vista umano. Sempre in Filippesi capitolo 1 versetto 23 Paolo dice «Sono stretto da due lati, ecco il combattimento, da una parte ho il desiderio di partire, ovviamente di morire, e di essere con Cristo perché è molto meglio». Ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Poi dice, va bene, se devo rimanere su questa terra per svolgere l'opera di Cristo, mi va bene, lavorerò per questo, ma se fossi un po' egoista preferirei morire e andare con il Signore. Quindi non c'è alcun vantaggio nell'essere vivi al rapimento, tutti i cristiani vivi o morti saranno riuniti da Gesù, verrà a radunarci e portarci nel luogo che ha preparato per noi nella casa del Padre. Tutti saranno radunati, nessuno sarà escluso. E come avverrà? Perché il versetto 16 Paolo dice «Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo». Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Gesù scende dal cielo, Atti 1:11, quando lui scende e i discepoli stanno a guardare, l'angelo cosa dice? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. È esattamente così. Scenderà dal cielo, dice, con un ordine, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, cioè qua è più un ordine militare che veniva dato alle truppe per radunarsi velocemente pronti per la battaglia, con un ordine. C'è anche una voce d'angelo e pensate, questo ordine quale potenza può avere? Potrebbe essere quello che noi troviamo nel capitolo 11 di Giovanni, Lazzaro, vieni fuori. Lui potrebbe dire, e meno male che ha detto Lazzaro, perché se avesse detto venite fuori, sarebbero venuti fuori tutti i morti in quel cimitero. Invece lui ha fatto solo il miracolo su Lazzaro. E quest'ordine probabilmente è il richiamo di tutti alla vita. E pensate, Gesù ha insegnato in Giovanni 5 che come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Al versetto 25, sempre del capitolo 5, dice: in verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quella che l'avranno udita vivranno. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Fratelli, se Gesù non è Dio, è un pazzo. Sono dichiarazioni folle. Noi non abbiamo un'esperienza così. Come fa a dire queste cose? Non seguiamo Gesù per essere migliori in questa vita. Seguiamo Gesù per queste parole qua, perché c'è qualcosa di più di questa vita. E poi appunto c'è una voce d'angelo, una tromba, la tromba è sempre utilizzata per un richiamo, anche qua, o per una festa, una celebrazione, e dice che prima risusciteranno i morti, è bella quella definizione, in Cristo. Anche se sono morti, sono ancora in Cristo. La morte non li ha esclusi. La morte, infatti Paolo scrive che sono persuaso che né morte, né vita, eccetera, eccetera, potranno separarci dall'amore di Dio. La morte non può separare, un morto in Cristo non si separa da Gesù. Anzi, lo rende ancora più vicino. In Prima Corinzi capitolo 15 versetto 22 dice: poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati in Cristo, ma ciascuno a suo turno. Cristo la primizia, e l'abbiamo già visto, lo sappiamo che c'è già stato, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. La morte non separa il credente da Cristo. Sono già con Lui. E poi al versetto 17: poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Questo appunto è il rapimento, questa forza che porta via e porta nel cielo, tra le nuvole, non sappiamo dove. Guardate bene che lo stesso termine Paolo lo usa su se stesso quando scrive in Seconda Corinzi capitolo 12, dice: conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa. Cioè Paolo ha vissuto un'esperienza della quale non era completamente lucidissimo, perché non sa se era con il corpo o senza, fu rapito al terzo cielo. Lui l'ha già sperimentato. E quale cosa sia il terzo cielo non ve lo so spiegare. Ma qualcosa che è oltre il nostro primo cielo. So che quell'uomo, e lo ripete, se fu con il corpo o senza il corpo, non so, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecita all'uomo di pronunciare. Ecco perché poteva dire: per parola del Signore io vi posso dire questo. Perché qualcosa lui è stato autorizzato a dire, qualcosa non è stato autorizzato a dire. È utilizzato per Filippo in Atti capitolo 8, quando evangelizza l'eunuco etiope, dice che lo Spirito del Signore rapì Filippo, ma non l'ha portato in cielo, semplicemente lo sposta da un'altra parte. Quindi in pratica questo sarà un tempo di riunione per tutti i credenti, di qualsiasi tempo, di qualsiasi regione, non importa da quanto sono morti o chi è vivo, chi saranno vivi. E Paolo dice: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Non solo un tempo di riunione, ma un tempo di trasformazione, sia vivi che morti, perché i morti recupereranno il loro corpo, ma i vivi saranno trasformati in un corpo glorioso. Oggi non abbiamo un corpo glorioso, semplicemente abbiamo un corpo che è ancora sottomesso alla maledizione del peccato, perché muore, giusto? Ma lì saremo trasformati, non più malattia, non lo so, forse non saremo limitati dai limiti che abbiamo oggi soggetti ai nostri corpi, però qua dice saremo trasformati in un batter d'occhio, e dice che bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità, una perfezione, qualcosa di inimmaginabile. E poi Paolo dice al versetto 17: in questa riunione di vivi e morti, e così saremo sempre con il Signore. Io non so voi, ma queste parole mi suonano meravigliose alle mie orecchie. Saremo sempre con il Signore. Quale posto vorrei essere? Con chi vorrei essere? Quale posto posso desiderare migliore di questo? I Tessalonicesi non dovevano preoccuparsi per coloro che erano morti. Non saranno santi di seconda classe, forse, chissà, sono credenti di serie B. Tutti saranno radunati lì, in quel momento. Saremo sempre con il Signore, mai più separati. Nulla potrà farci del male. Per tornare al versetto di stamattina di apertura, eccoci al porto desiderato. Un porto meraviglioso. Qual è lo scopo di questa verità? Al versetto 18 Paolo dice: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Consolatevi. Dio, che è il Dio di ogni conforto, conforta il suo popolo non trasformando i nostri cuori. Non sento un dolore, vorrei sperimentare una serie di estasi, ma semplicemente da una verità. Vuoi essere veramente consolato per coloro che sono morti? Pensa, sono già con il Signore, e pensa che se anche morirete perché siete sotto persecuzione o per qualche altra ragione, comunque saremo con il Signore. Questa è la consolazione, una verità. Paolo dice: affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Pensate, la morte è l'esperienza più spaventosa per l'uomo, ma questa verità allontana la paura e serve per consolare. La conoscenza di questa verità è il modo con il quale Dio vuole consolare chi rimane, non quelli che sono partiti. Perché a volte noi pensiamo: ma quello che è morto, poverino, è morto. No, i poverini siamo noi. Perché noi dovremmo imparare a vedere da un'altra ottica le cose, dal punto di vista di Dio. Paolo dice: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? E in effetti la nostra vita, per quanto bella e buona possa essere, e non dico di disprezzare la vita, però Paolo dice, siamo dentro un corpo di morte e siamo assillati da un sacco di problematiche. Paolo dice in 2 Timoteo 4,18, il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel Regno Celeste. Bellissimo. Ogni azione malvagia. Liberati completamente. Il Signore Gesù nel dono di domenica scorsa ha detto affinché dove sono io siate anche voi. E qua dice saremo sempre con il Signore. E io non so se verrò rapito o se andrò al Signore attraverso la morte. E credo che alla luce di questa verità non ha nessuna importanza. L'importante sarà essere lì, godere questo dono. Questa è la cosa importante, essere sempre con il Signore. Il passo di oggi completa il sermone di domenica. Cristo si è fatto uomo non per portarci la Ferrari, una vita più migliore, ma per portare il dono della vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Forse anche oggi in questa sala c'è qualcuno che ancora non ha accettato il dono e quindi che queste parole possano essere utili a riflettere attentamente. Per gli altri viviamo in attesa che la promessa del dono si realizzi completamente e nonostante le difficoltà che dobbiamo attraversare, questa verità ci deve essere assolutamente indispensabile per consolare i nostri cuori. Siamo diretti alla casa del Padre, saremo sempre con il Signore e saremo sempre insieme. Che questa verità ci aiuti a essere anche degli utili messaggeri. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi per questo passo così meraviglioso, grandioso, con queste promesse che stiamo vedendo che portano pace ai nostri cuori. Signore, grazie, Signore, per questo dono immeritato, impossibile da raggiungere per l'uomo e reso possibile solo attraverso la morte e la resurrezione di Cristo. Signore, che questa verità, anche che viaggerà in internet e non so chi la ascolterà, possa essere utile per le persone ad aprirsi alla verità, a credere nel Vangelo e a morire in Cristo, e invece a non morire senza speranza. E che possa esserci utile come Chiesa a parlare con le persone che ancora o non conoscono questo dono o ancora lo rifiutano. Grazie Signore, in Cristo Gesù. Amen.